buonasera, buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri, alle persone che ci ascoltano da Centro Mare Radio, nonché alle persone oggi presenti in aula che vedo abbastanza numerose. Prima di iniziare il consiglio comunale invito la dottoressa Boccata a fare l'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, non c'è, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 presenti.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio. Allora, il numero è legale. Prima di dare inizio al Consiglio Comunale vorrei ricordare ai consiglieri comunali e a tutte le persone che ci ascoltano che oggi, come ben sapranno, è il giorno della memoria, il 27 gennaio, quando venne liberato il campo di Auschwitz dalla furia nazista. Diciamo che è una data veramente importante e per questo passerò poi successivamente la parola al sindaco che esprimerà il suo pensiero sia come capo della città della Dispoli, come primo cittadino che immagino anche a titolo personale. Però prima di passare la parola al sindaco chiedevo al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio proprio per non dimenticare. Bene consiglieri, la parola al sindaco.
Io vorrei esprimere quello che penso sia il sentimento di tutta la nostra città e di tutta la nostra nazione in un giorno come questo. Ognuno di noi ha avuto modo di leggere testimonianze dei campi di concentramento, qualche volta anche di parlare con persone che sono reduci, che sono state reduci da quei campi. Anche in questi giorni la televisione sta rimandando continuamente immagini che sembrano false per quanto sono gravi, per quanto sono tragiche. Questo colpisce tutti. Io invito soltanto ad una riflessione, che è la stessa che mi veniva di fare in questi giorni. Com'è stato possibile? Questa cosa in fondo è successa nel cuore dell'Europa. Noi siamo abituati a pensare che negli ultimi due secoli l'Europa sia stato il faro della civiltà, sia la terra e il continente dei diritti. Com'è stato possibile che nel cuore dell'Europa, in Germania, in poco tempo si sia passati da una apparente normalità sul tema dei diritti civili all'idea dominante che una razza doveva sparire, intanto che ci fossero razze superiori o inferiori e che poi ci fosse una razza che doveva sparire, ma per la verità, e io vorrei richiamare l'attenzione vostra, non soltanto si diceva che dovevano sparire gli ebrei, ma dovevano sparire i malati di mente, dovevano sparire gli omosessuali, dovevano sparire i zingari e tutto il resto, i rom e tutto il resto. Cioè c'è passata un'ideologia che diceva noi siamo una razza superiore, tutti gli altri devono sottomettersi e sparire. Ecco, quello che io vorrei riflettere insieme a voi, quanto sia pericolosa anche l'apparente normalità, quanto sia pericoloso abituarsi al razzismo quotidiano, ai piccoli episodi che magari riteniamo normali, perché ripeto, da una normalità, che era quella della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, che è nato il nazismo, che è nata questa idea che si potesse distruggere un popolo soltanto perché si chiamava ebraico. Bene, io penso che dovremo non solo ricordare per non dimenticare, non solo dovremo ricordare perché dentro di noi certe cose restino impresse, dovremmo ricordare perché le giovani generazioni sappiano bene questa cosa. Vedete, mi ha colpito un'altra cosa in questi giorni. Sono andato, perché invitato nella scuola dell'alberghiero, ad avere un incontro con alcune classi, e poi, proprio per vedere un po' la situazione, anche così abbastanza precaria, di quella scuola, sono entrato in alcune aule. Bene, in un'aula, almeno una di quelle che io ho visto, c'era una svastica disegnata su una parete. Ho chiesto come mai, e ho chiesto come mai ci fosse quella svastica. Non mi hanno saputo rispondere, hanno cominciato a chiedersi chi l'avesse fatta. Ecco, è grave, perché significa che noi adulti non abbiamo saputo trasmettere i valori giusti, che la scuola è troppo disattenta, perché lì c'era un insegnante in quell'aula, eppure c'era una svastica dipinta sul muro, e quindi dobbiamo chiederci cosa possiamo fare di più perché non ci sia disattenzione su questi temi e perché, ripeto, un'idea strisciante di razzismo, di razze superiori, non continui a girare. Non ci sono razze superiori, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti la stessa dignità, qualsiasi sia il colore della pelle, qualsiasi sia la nostra religione, qualsiasi sia anche la non religione, qualsiasi posto del mondo dove siamo nati. E questa cosa vale tutti i giorni, nelle nostre famiglie, con i nostri figli, nei nostri comportamenti e nelle nostre scuole. Ripeto, io spero che sia stata, non voglio nemmeno pensare come sia nata il fatto che qualcuno ha disegnato una svastica, cosa che se ne vedono tante in giro, ma che sia rimasta in un muro di un'aula, di una scuola di Ladispoli. Ecco, dovremmo tutti lavorare di più, noi faremo una nostra, qui in aula consigliare l'amministrazione farà una, come ha sempre fatto da molti anni a questa parte, un momento in cui inviteremo le scuole. Negli anni passati abbiamo invitato anche alcuni reduci dei campi di concentramento e anche quest'anno rifaremo un qualcosa che possa ricordare ancora con più forza, però ecco, l'impegno deve essere quotidiano, non deve esserci soltanto in questa giornata, perché forse soltanto in questa giornata delle volte ci accorgiamo di come siamo disattenti su questi temi.
Grazie Sindaco, se non ci sono interventi sulla giornata della memoria passerei la parola al consigliere Penge, che ha chiesto di intervenire per una comunicazione.
Sì, buonasera a tutti, devo fare una comunicazione. Allora, come poi gentilmente se la mettete a verbale, naturalmente come da precedenti comunicazioni in Consiglio Comunale, il gruppo di Forza Italia da me rappresentato comunica che la sua denominazione da Forza Italia diventa Forza Italia verso il Popolo della Libertà e naturalmente diffidiamo chiunque da utilizzare qualsiasi nome che sia riconducibile a Forza Italia e Forza Italia verso il Popolo della Libertà, e invitiamo la Presidenza a prenderne atto, dato che è soltanto un cambio di denominazione del gruppo già esistente. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, ho iscritto a parlare il consigliere Boccia e poi il consigliere Asciutto.
Ah, ma io su questo argomento per me è un discorso già superato, perché noi nel mese di marzo facemmo insieme a Forza Italia, Alleanza Nazionale Forza Italia, una dichiarazione qui in aula che, al di là delle varie commissioni, perché il partito ancora non era costituito come PD, si costituirà adesso nel prossimo mese di marzo, facemmo la stessa dichiarazione di confluire nel gruppo del PDL in attesa che il partito si creasse a livello statutario. Questo l'abbiamo fatto nel mese di marzo, sta a verbale, c'è una delibera che parla di questo, dunque chiunque, secondo me, ha buon motivo, non può parlare a nome del PDL, in quanto il gruppo si è costituito nel mese di marzo e c'è anche un coordinamento qui alla Dispoli. Dunque per me la questione è superata e chiaramente diffidiamo tutti quelli che poi alla fine parlano a nome per conto di altri. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti i consiglieri, tutti i concittadini presenti e coloro che ci ascoltano per via radio. È normale che non mi aspettavo un atteggiamento diverso dal consigliere Penge. D'altronde il suo atteggiamento nei confronti di un simbolo di partito avrebbe dovuto essere diversamente, si sarebbe dovuto esporre in maniera diversa. Io dico che diffido il consigliere Penge, il consigliere Voccia, se ancora continuano a diffidare o a minacciare chi ha la libertà di parlare, chi ha la libertà, mi scusi, chi ha la libertà di potersi costituire liberamente e esprimere liberamente quello che pensano e quello che sentono. Una sigla di partito non significa assolutamente a nessuno di poter prendere l'autorità di diffidare qualcun altro. Allora, io credo che il confronto, la parola, la comunicazione tra colleghi sia il primo indice di un corretto comportamento tra consiglieri. Evidentemente questo elemento manca. Il fatto che io ho presentato ieri al protocollo la costituzione del nuovo gruppo consiliare Forza Italia verso il Popolo della Libertà, con la quale ho rispettato così lo statuto, grazie, lo statuto e l'articolo del Consiglio Comunale per la Costituzione, l'articolo 8 è il regolamento del Consiglio Comunale che disciplina la costituzione dei nuovi gruppi consigliari. Il consigliere Penge è capogruppo di Forza Italia, così come il consigliere Moretti è capogruppo di AN, così come il consigliere Riuscito è capogruppo della lista civica del Partito per le Libertà, mi pare, giusto? Della Libertà, che non è il Popolo della Libertà, non è neanche Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Che il consigliere Penge continua a dire che automaticamente tutti dobbiamo sapere quello che sta scritto nella mente del consigliere Penge, nella mente del consigliere Boccia o Moretti o il consigliere Fioravanti, non è lasciato a me, insomma, sottolineare o cercare di capire attraverso il pensiero cosa intendono fare. Il fatto è che durante ogni votazione ognuno si alza e si parla per conto di sigle, di nomi che non si capisce cosa sono. Allora, per fare chiarezza, e visto che abbiamo due linee, due modi di fare politica completamente diverse, il mio coordinamento di Forza Italia, di cui si vanta tanto il consigliere Penge di rappresentare e non viene mai ai coordinamenti di Forza Italia per sapere qual è la linea politica del mio partito, allora dovrebbe sapere che abbiamo deliberato la costituzione del gruppo consigliare Forza Italia verso il PDL, che non è Forza Italia. Finché non verrà costituito il PDL a livello nazionale, ancora sono in vigore gli strumenti, gli statuti di Forza Italia come partito. Lei parla per AN, grazie, ecco, io parlo per Forza Italia e così come il mio coordinamento ha deciso, io rappresento in quest'Aula, anzi ho già presentato, sono capogruppo insieme a questo consiglio del gruppo consigliare Forza Italia verso il PDL, quindi possiamo chiarire se lo statuto è stato applicato nell'articolo 8 del regolamento del Consiglio Comunale e se no dove, e effettivamente qui bisogna fare una distinzione ben precisa. Cioè, se questo partito fosse stato chiamato Forza Italia verso il PDL, avrebbe dovuto avere almeno la decenza il consigliere Penge di informarmi, ma visto che non mi informa assolutamente su nulla di quello che succede nelle sue commissioni e nelle riunioni dei capogruppi, allora il capogruppo dovrebbe revisionare il suo ruolo di capogruppo, che posso dire non mi rappresenta. Grazie.
Grazie a lei. Allora, consigliere Asciutto, a parte che ha chiesto la parola poi il sindaco per un'altra comunicazione, sempre per comunicazioni, perché ancora il Consiglio Comunale non l'abbiamo aperto, l'ha chiesto anche il consigliere Ardita, immagino per una comunicazione. Sì, infatti, questo sarà, visto che mi è parso di capire che c'è un dissidio, c'è un contrasto, io direi forse sarebbe il caso che prima chiarite queste posizioni, poi penso, immagino velocemente, per poi arrivare a una soluzione unanime, perché a me è parso di capire che c'è un po' di maretta, diciamo. Quindi io direi che prima è necessario che troviate un accordo, se è possibile trovare un accordo, arrivi una comunicazione ufficiale in entrambi i sensi, perché a quanto pare io ho due comunicazioni ufficiali sul mio tavolo, quindi una addirittura dove si parla di un gruppo in una delibera precedente del costituendo gruppo, quindi non chiaro. Poi abbiamo una lettera del consigliere Asciutto, poi abbiamo una lettera del consigliere Penge, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza, cercate di fare un po' di chiarezza al vostro interno e dopodiché comunicate al Consiglio Comunale la vera denominazione del gruppo e chi lo rappresenta, perché è importante sia per le commissioni, sia così Asciutto, un attimino solo, anche perché ci stanno altri consiglieri che vogliono parlare. Chi è il capogruppo? Quali sono i capigruppo? Perché io devo convocare la conferenza relativamente anche al problema dei gettoni di presenza. Quindi dobbiamo avere chiarezza assoluta su questo punto. Mi pare che stasera non ci sia una chiarezza assoluta. Per le comunicazioni la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Volevo comunicare anche al Consiglio Comunale, anche se diciamo la cosa è nota anche attraverso i comunicati stampa dell'ufficio stampa e altre nostre iniziative. Noi abbiamo chiesto che per quanto riguarda i danni che si sono verificati tra dicembre e gennaio sia decretato anche nella zona della Dispoli lo stato di calamità naturale. Stiamo raccogliendo tutto l'elenco dei danneggiamenti che si sono avuti. Per quanto riguarda i danneggiamenti pubblici, voi sapete che c'è stata una fortissima erosione del litorale e oltre all'erosione del litorale c'è stato il deposito sulla spiaggia di tonnellate di materiale che stiamo portando via. Quindi c'è questo primo danno che è stato il più grande. L'altro che voi sapete è la chiusura di una scuola, l'altro che purtroppo continua a permanere è lo stato delle strade che di fronte all'acqua che è caduta in maniera continuativa ormai da moltissimo tempo è uno stato disastroso, le strade vengono riparate ma appunto il precipitare, il permanere delle precipitazioni piovose fa sì che le buche si riaprano nuovamente e oltre a questo non le mettiamo nelle calamità naturali, ma c'è stato un danneggiamento del terrapieno del ponte che è in fase di costruzione del cavalca ferrovia. Ora chiaramente questa non è una calamità naturale nel senso che il danneggiamento che si è avuto con lo smottamento della sede stradale nella parte a monte del ponte non doveva comunque accadere, è accaduto evidentemente per una serie di errori e una serie di motivazioni che dovrà il responsabile dei lavori chiarire, probabilmente c'è stato qualcosa che nel momento del ricarico del terreno, comunque noi abbiamo lunedì scorso svolto una riunione con il direttore dei lavori, con la ditta, con i dirigenti del nostro ufficio tecnico, abbiamo dato 15 giorni alla ditta e al direttore dei lavori di tempo per una relazione che innanzitutto spieghi le motivazioni di quello che è accaduto e poi quantifichi il danno, fermo restando che trattandosi di un cantiere ancora aperto e quindi non consegnato, tutti i danni saranno a carico della ditta che sta costruendo, insomma, quindi la collettività e il comune non avrà nessun danneggiamento se non un ritardo che comunque verrà imputato sicuramente alla ditta e al direttore dei lavori. Lo smottamento che si è avuto sul terrapieno comunque non interferisce con la posa dei travi d'acciaio che saranno posti nelle prossime settimane sul ponte, per cui il rapporto con le Ferrovie dello Stato e la collaborazione con le Ferrovie dello Stato va avanti regolarmente perché, ripeto, quello che è accaduto non intralcia la posa in opera delle travi.
Grazie sindaco. Consigliere Ardita.
Tanto le volevo far presente, Presidente, che in assenza del capogruppo di AN sono il consigliere anziano del partito e sono anche il consigliere anziano che non serve solo per firmare le delibere, ma anche per prendersi la responsabilità di intervenire e di parlare delle problematiche della città. Credo che per l'ennesima volta stiamo dando uno spettacolo dall'opposizione e alla fine sembra sempre anche ai cittadini per agevolare la maggioranza accadono queste cose. Da parte mia, in democrazia, le scelte, lo dico come consigliere anziano del partito, quello che rappresenta un terzo dei voti del partito, da parte mia la scelta del consigliere Asciutto è una scelta democratica. Come consigliere da N non vado ad interferire sulle questioni di Forza Italia. Qualcuno che ha abitudine di far la politica tra i bari di Ladispoli, dovrebbe sapere invece quali sono le regole della Federazione Provinciale di Alleanza Nazionale e del coordinamento regionale. Fino a marzo, e vi posso anche anticipare, fino alle regionali del 2010, nessuna composizione dei membri nazionali verrà fatta del PDL. Credo che quando si va a toccare la democrazia della scelta di un consigliere che deve svolgere la sua funzione su quello che si sente di fare all'interno, andiamo a prevaricare le scelte politiche degli altri, e io questo non lo ritengo corretto. Ritengo invece che fino a marzo e fino a quando saranno stabilite le regole del PDL, chi sta in Alleanza Nazionale deve seguire le direttive del presidente provinciale Francesco Lollobrigida e le direttive del coordinatore regionale Francesca Ragri. Perché quando noi sono fatti i nostri da Alessio, non è l'Udeur di Mastella o le altre cose, chi sta in Alleanza Nazionale deve seguire le interrogazioni che fanno al Consiglio regionale il presidente provinciale Lollobrigida e il capogruppo Cicchitto, capogruppo di AN alla Regione Lazio. Queste sono le regole di Alleanza Nazionale. Chi sta negli altri partiti si faccia gli affari suoi, perché fino a marzo e fino a quando sarà la composizione del nuovo PDL, noi abbiamo un presidente provinciale che è legittimato ed è Francesco Lollobrigida. Abbiamo un coordinatore regionale legittimato ed è Francesco Ragri. In AN ci sono delle regole e si devono rispettare. Io sono stato votato in questo partito, seguo queste linee della gente che ci ha votato e questi sono i fatti che andremo sicuramente a discutere in un'altra sede e non in Consiglio Comunale. Io mi attengo a questo sul partito e non vado ad interferire sulle scelte che fa Forza Italia. Sono però come collega dispiaciuto che queste situazioni così anomale accadono sempre alla Dispoli, perché negli altri comuni non si vedono queste cose. Questo prevaricare la democrazia della politica, e questo è il vero problema, che qualcuno si esprime male, qualche collega, perché è solo un raccomandato della politica. Allora ci deve essere il rispetto reciproco dei consiglieri, questo che afferma il principio di Ardita. Siamo stati votati, dobbiamo svolgere ognuno di noi il proprio dovere e ognuno di noi ha la propria cultura e il proprio comportamento.
Grazie consigliere, finita la fase delle comunicazioni, passiamo all'ordine. Ah, scusi consigliere Fioravanti, chiedo venia perché non l'avevo segnata. Prego consigliere Fioravanti.
Grazie presidente, ma prendere la parola in una situazione di questo genere è molto pesante, perché praticamente il Consiglio Comunale è formato da 8 consiglieri, noi già abbiamo la disgrazia che uno è perso per strada, invece di 8 siamo 7, e naturalmente poi non c'è neanche l'accordo, quindi questi discorsi sono deterioranti per il partito e per noi stessi. Io le capisco queste cose, certo, a intervenire, però il problema è questo, che tutte queste prese di posizione da una parte e dall'altra, da una parte senz'altro ci sarà la ragione, io non lo so se ce l'abbiamo noi o ce l'ha la nostra collega, perché io ho rispetto della collega e di tutti i consiglieri comunali in quanto siamo stati eletti tutti con lo stesso merito, quelli di maggioranza e quelli di opposizione, però il problema è questo, che noi abbiamo costituito il gruppo da Forza Italia e AN e il PDL. Abbiamo fatto delle riunioni e quindi ci sono state delle votazioni che poi ognuno di noi, se la Forza Italia vuole il discorso generale, ma è stato deciso di questo discorso generale. Se poi AN a bocca del consigliere Ardita, che può parlare a bocca di AN, nessuno lo proibisce, perché questo discorso oggi, allora, tutti quanti, io quando non mi piacciono le cose del partito mi sono fatto autonomo, ho fatto una lista civica e mi sono presentato autonomo, ma quando si è eletti nel gruppo di appartenenza io penso che bisogna rispettare le regole, è impossibile che si possa fare questi litigi sciocchi da una parte all'altra, perché il capogruppo di Forza Italia è stato eletto dal direttivo, da noi stessi consiglieri, da Forza del Popolo, dal coordinatore e dal PDL praticamente. Nelle diverse riunioni è stato discusso e ribadito con i cittadini anche che ci hanno votato, noi le abbiamo decise io, Pence e Voccia o gli altri.
Abbiamo seguito le regole.
Abbiamo
scusa, umile sulle comunicazioni, consigliere
pure a me.
Penso di essere stata chiara. Fate chiarezza al vostro interno, voi comunicatoci che cosa succede.
E poi il problema è che le gatte presciolose fanno i gatti ciechi, e quindi io mi preoccupo di questa cosa.
La prego di non interrompere gli altri consiglieri, come lei non deve essere interrotta.
I ciechi, invece lei già offende, io non è che mi sgomento molto, saprà. Io ho terminato.
Grazie consigliere Fioravanti. Allora, possiamo passare all'ordine del giorno. Esame d'approvazione verbali sedute precedenti, mozioni e interrogazioni, piano di zona fascia Aureli, assegnazione area latte, riapprovazione schema di convenzione, riesame il regolamento del Consiglio Comunale, regolamento per l'utilizzo degli spazi della biblioteca comunale, riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza TAR Lazio 2297 del 3 aprile 2006, parcella professionale avvocato CB. Allora, per quanto riguarda l'esame e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti verbali. Verbale numero 98 del 15 dicembre 2008, esame e regolamento utilizzo palestre e locali scolastici. Verbale numero 99 del 15-12-2008, interrogazioni. Verbale numero 103 del 18-12-2008, regolamento TARSO, variazione. Verbale numero 102 del 18-12-2008, regolamento ICI, variazione. Verbale numero 101 del 17-12-2008, approvazione convenzione tra i comuni aderenti alla società SIC 1 per la costituzione dell'organismo di controllo intercomunale. Deliberazione numero 100 del 17-12-2008, piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e dei beni mobili ad uso abitativo e di servizio. Verbale di delibera numero 104 del 30-12-2008, ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 344 del 27-11-2008, avente ad oggetto bilancio di previsione, esercizio 2008, variazione. Allora, consiglieri, chi è favorevole all'approvazione di questi verbali, alzi la mano.
1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10. 10 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 astenuti. I verbali sono approvati. Andiamo avanti con le interrogazioni. Ho scritto a parlare il consigliere Voccia. Scusate.
Rettifico un attimo, forse sono 9 favorevoli, forse ho contato l'assessore. Lo so, però l'ho contata io.
Allora,
9
scusate.
Favorevoli e 6 astenuti.
Se ci sono dei dubbi, ripetiamo la votazione, no. Dottoressa.
Torna così. 6 astenuti e 9 favorevoli.
Okay.
Okay. No, ma c'è
infatti Battilocchi, stato... c'è Battilocchi qua, c'è vero?
L'ho contato.
Siamo 10. Dottoressa, ripetiamo la votazione. Allora, consiglieri, chi è favorevole all'approvazione di questi verbali alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Scusate.
Meglio ricontare. Allora, chi si astiene?
6.
Nessun contrario, come prima, quindi i verbali sono approvati. Allora. Sì, interrogazioni, allora, mozioni ed interrogazioni, quindi prima le mozioni, se ci sono le mozioni o le interrogazioni.
Prima interrogazioni, Presidente.
Consigliere, allora un attimo, vediamo quali sono le mozioni che ci sono.
No, io ce n'ho una, non è che ce n'ho 23.
Mozioni. Però visto che ci stanno delle persone in aula, sarebbe opportuno magari fare le interrogazioni che probabilmente sono interessati a sentire in Consiglio Comunale quello che succede su determinati punti. Solamente che poi possiamo deciderlo col Consiglio Comunale. Consigliere Asciutto, l'ho vista che ha alzato la mano, me ne aveva 3-4 alzate, quindi mettetevi d'accordo anche in questo caso. Allora, iniziamo da destra o da sinistra, non lo so. Io ho scritto a parlare il consigliere Boccia, chiariamo prima il discorso delle interrogazioni e mozioni, poi ho scritto a parlare il consigliere Penge, sempre per le interrogazioni, poi il consigliere Asciutto.
Allora.
E poi il consigliere Ardita.
Grazie.
Ho visto male, Ardita. Anche Ruscito. Cioè... dottoressa, posso avere...
Giovanni, così c'è più tempo per fare le interrogazioni. Giovanni. Giovanni, abbiamo più tempo.
Un attimo.
Per...
Un attimo, vediamo un attimo. Allora, consiglieri, siccome abbiamo anche 3 mozioni, noi dobbiamo decidere senza discussione se parlare prima, se fare prima le interrogazioni e poi le mozioni. Mettiamo in votazione se fare, perché altrimenti devo interrompere e convocare la conferenza dei capigruppo. Allora, votiamo in consiglio comunale se facciamo prima le interrogazioni e poi facciamo le mozioni, perché l'ordine del giorno è mozioni e interrogazioni. Quindi, consiglieri, chi è favorevole a che si facciano prima le interrogazioni e poi le mozioni, alzi la mano.
Interrogazioni.
Prima le interrogazioni, poi le mozioni.
Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13.
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Il sindaco. Quindi un astenuto segretario. Quindi il Consiglio Comunale ha deciso. Il Consiglio Comunale ha deciso di fare prima le interrogazioni. Ho iscritto a parlare il consigliere Boccia. Consigliere Boccia, prego.
Grazie Presidente. Allora, ritorniamo alla politica vera. Perché fino adesso mi sa che abbiamo solo giocato. Io ho una sola interrogazione, però ho anche una riflessione fortissima da esporre ai colleghi consiglieri e all'assessore all'urbanistica e chiaramente a lei sindaco con tutta la giunta. Lei ricorderà a sere fa che per motivi contingenti, per motivi di spazio, per motivi del superlavoro, che sono chiamati i dipendenti comunali, ci siamo dovuti riunire nella sua stanza e levandolo dal suo lavoro che stava svolgendo, in quanto c'erano 2 commissioni a seguire e non c'avevamo spazio per poter eseguire queste commissioni. Io sti giorni ho messo un po' a punto questa riflessione e partirei un attimino da lontano, cioè che vuol dire? Che quando è stato costruito questo palazzetto, e tutti se lo ricorderanno, stavamo al Messico, al Palazzo del Messico, e lì eravamo circa 12.000-13.000 abitanti, non è che eravamo molti. Quando si è costruito questo palazzetto, la popolazione di Ladispoli sfiorava i 20.000, su per giù. No, stavamo sotto ai 20.000. Oggi siamo arrivati alla soglia fra quelli regolari ed, ahimè, mi dispiace dirlo, irregolari, all'intorno ai circa 40.000 abitanti. Con esigenze, 40.000 regolari, Anzi, questo avvalora ancora di più quello che sto dicendo, che arrivo fra un po' a dire. Chiaramente i servizi da rendere alla città sono chiaramente quantuplicati, cioè vuole dire che i cittadini, i servizi che gli si devono dare, non riusciamo con quella tempestività, con quei mezzi e con quelle opere che la città di Ladispoli necessita. Chiaramente è impensabile, con le casse quasi vuote, si può definire, per opere di urbanizzazione di tipo, che ne so, non dico un altro palazzetto comunale, ma quantomeno una palazzina staccata o locali staccati che possono aderire, per esempio i servizi sociali che stanno imbottigliati, se vuol dire, nel sottoscala e che non riescono a svolgere completamente la loro opera verso i cittadini, sono penalizzati, come sono penalizzati altri uffici tipo commercio, tipo ufficio tecnico, anagrafe e chi ne ha più ne metta. La ragioneria poi non ne parliamo. Allora, a questo punto qui bisogna avere un attimino di coraggio, ma lo dico senza enfasi per nessuno, perché nessuno può dire da una parte e dall'altra. Qui bisogna vedere nei prossimi 20 anni, nei prossimi 25 anni di cosa si vuole realizzare su questa città. Dunque, ecco la mia riflessione che facevo. So che state lavorando, ci state mettendo le mani sul piano regolatore, ed è chiaro che opere come io intendo la città di Ladispoli da qui a 20-25 anni, perché andremo sicuramente ai 60.000-65.000 abitanti da qui a 10 anni, da qui a 15 anni. Dunque bisogna prospettare la città con tutti i servizi e con tutto quello che si può offrire a chi viene a abitare su questo territorio, che quantomeno, ecco perché io dico, state lavorando su un progetto di piano regolatore. Beh, io dico, visto che in cassa non oggi, ma penso anche domani e dopodomani, non avremo quei finanziamenti, non avremo quei soldi per poter costruire un mini palazzetto o locale adibiti agli uffici amministrativi, dico bene, è ora che tutti quanti, scusatemi un tono forse fuori uso, fuori luogo, tiriamo fuori gli attributi, nel senso che se bisogna fare dei patti con un'edilizia contrattata, di avere ma al di là degli uffici, anche le scuole, tutto quello che può servire a una città di 60.000-65.000 abitanti, facciamo un'edilizia controllata, un'edilizia contrattata e risolviamo quantomeno quei problemi che si sono verificati giorni fa. E questo è un invito di riflessione che faccio a voi consiglieri e faccio a voi maggioranza, a lei sindaco con tutta la sua giunta. Cioè, pensate di lavorare su questo, che è nell'interesse del paese, non di oggi, perché oggi l'abbiamo il problema. Fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni il problema sarà ancora maggiore. E questa è la mia riflessione sul discorso dell'edilizia contrattata. Io sono sempre favorevole. Al di là che ne dicano, ti sei messo d'accordo con Tizio Cagliari Sempronio, io quando si tratta di un bene che viene nell'interesse della città, Antonio Voccia ce lo trovate. Detto questo, volevo un attimino fare un'interrogazione al sindaco. Questa era quel... No, io andiamo oltre, bisogna ragionare vedendo il futuro, perché io un discorso del genere lo feci dopo il secondo consiglio comunale 15 anni fa e purtroppo 15 anni fa rimasi inascoltato. Allora voglio dire, visto che probabilmente si è arrivato a un momento che oltre non si può andare, il bicchiere è fuori, non c'è una stanza per fare una riunione di tutti i gruppi, non del gruppo nostro del PDL, per carità, ci mancherebbe, una riunione di tutti i gruppi politici con tecnici, non c'è più una stanza in questo comune, ma non perché non ci vuole essere, perché proprio siamo arrivati al collasso, il comune a livello di uffici sta collassando. Anzi, mi permetto, sindaco, di ringraziare tutti i collaboratori che collaborano con questo comune, i dipendenti, per il loro impegno nella difficoltà in cui operano. E passo all'interrogazione. E sulla sagra del carciofo, sindaco? No, questa è la riflessione. L'interrogazione è sulla sagra del carciofo, lei ricorderà benissimo quello che è successo l'anno scorso. Sindaco, vorrei che lei, questo è un punto che capogruppo Battilocchi del PD, e lei quando uno parla deve ascoltare anche lei perché può essere interessata alla cosa. Dicevo, per quanto riguarda la sagra del carciofo, c'è qualche cosa che non convince, perché noi l'anno scorso, a parte di chi si è venduto i posti a destra e a sinistra, ha preso i soldi sotto banco, almeno così si dice, ci devono essere delle sanzioni. Adesso io chiedo all'assessore al commercio, se sanzioni ci sono state? Cioè, voglio dire, chi l'anno scorso aveva il posto e poi se l'ha venduto, quest'anno gli ridiamo il posto? Questa è la prima annotazione. La seconda annotazione è qui non è possibile che chi viene alla Dispoli a fare il mercato, lo dico con molta naturalezza, tipo quelli che vendono i panini, gli hamburger, le salsicce, la porchetta e compagnia bella, e pagano le stesse quote che paga quello che gli sta magari a 10 metri, che vende i pantaloni o i pannolini o quant'altro. Ecco, io vorrei, sindaco, che lei e la sua giunta rivedesse un attimino quanto da voi deliberato, perché è fuori dal mondo proprio. Uno che incassa 50.000 euro sul territorio, tipo i porchettari, pagano quello che pagano. Quello che sta a fianco a 10 metri, un poveraccio che vende 5.000 per fare 5.000 euro, deve lavorare 3 giorni e deve pagarsi le stesse somme. Secondo me c'è qualche cosa che non quadra. E poi, ripeto, vorrei che dopo l'assessore ci relazionasse su quello che è successo l'anno scorso, se si ripete quest'anno, per chi è possessore dei posti e poi sa venduti. Grazie, io ho terminato, sindaco, per tutta la serata.
Grazie a lei. Prima risponde il sindaco, poi l'assessore Crimaldi. Prego, sindaco.
Sì, prima di passare la parola all'assessore sui fatti più specifici, noi... sulle linee generali, noi stiamo cercando di introdurre dei correttivi, diciamo, sia alla luce dell'esperienza degli anni precedenti, sia alla luce dell'evoluzione poi del mercato, perché è vero quello che lei dice, magari 20 anni fa non c'erano queste differenze così grandi, oggi ci sono delle differenze, quindi stiamo cercando di introdurre dei correttivi per quanto riguarda l'assegnazione di posti, e già sono fatti grandi passi avanti, per quanto riguarda la diversificazione di zone, e si sta verificando questa possibilità di diversificazione merceologica. Sembra semplice, ma un pochino più complesso di quanto sembra, però diciamo che la strada che vogliamo prendere è questa e su questo siamo d'accordo. Per quanto riguarda il resto, so che ci sono, ecco, non voglio aggiungere, sono in corso, noi abbiamo fatto una delibera di indirizzo, sono in corso i confronti con le organizzazioni sindacali e di categoria, e la Giunta nei prossimi giorni, alla luce di tutte queste considerazioni, alla luce anche delle di suggerimenti e alla luce, ripeto, delle esperienze degli anni precedenti, deciderà nei prossimi giorni l'andamento definitivo di questa sagra.
Grazie, sindaco. Assessore Grimaldi, alla parola.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutti i presenti, a tutti i consiglieri, al presidente, al sindaco. Allora, rispondo al consigliere Voccia. In merito alle sanzioni amministrative della sagra del carciofo dell'anno scorso, sono state, mi sembra già Parecchi mesi fa lei aveva fatto un'interrogazione del genere a me e io, ecco, il discorso delle multe, ci sono stati due tipi, vabbè, allora ripetiamo per chi non è è a conoscenza del fatto. L'anno scorso le forze dell'ordine hanno provveduto a dei controlli sugli esercizi commerciali, espositori della sagra. Sono state comminate 9 grosse multe per affitto illegale di posto autorizzato e circa un'ottantina di multe per ricevute fiscali non adeguate alla licenza in essere. Sono state comminate tutte dalla Guardia di Finanza. I documenti sono atti pubblici, quindi sono in possesso dell'ufficio commercio, dell'assessorato, e se lei la domanda era rivolta a coloro i quali dovremmo rilasciare una nuova autorizzazione, questo per adesso non è dato sapere.
Silenzio
perché...
in aula, per favore. Silenzio in aula, per cortesia, silenzio.
Allora, questo...
Silenzio. Consigliere Boccia, per cortesia, non interloquisca col pubblico. Consigliere Boccia, per cortesia non interloquisca col pubblico, altrimenti sono costretta a farli allontanare queste persone.
Allora,
prego, assessore Grimaldi, continui.
Sugli operatori commerciali che si sono illecitamente affittato l'autorizzazione per i 3 giorni al mercato, oggi non è dato sapere se questi signori hanno già prodotto la domanda per poter partecipare alla sagra, perché il bando della sagra del carciofo scade il 28 di febbraio. Però comunque la commissione e l'ufficio che è stato preposto all'organizzazione della sagra valuterà questa richiesta del consigliere Boccia e saremo più precisi dopo il 28 di febbraio.
Grazie assessore. Consigliere Boccia.
Grazie presidente. Io mi scuso assessore, ma cerco di parlare l'italiano più chiaro possibile. Probabilmente io sono di origine campana e probabilmente lei non mi intende. Io l'anno scorso, a proposito di questa turbativa, che usiamo questo eufemismo, che c'è stata gente che prima ha preso il posto e poi se l'ha venduto, qui in Consiglio Comunale ci abbiamo fatto una discussione che è durata quasi 4 ore e la Giunta Comunale, il Sindaco in testa, si era impegnato laddove quegli stessi che avevano venduto la loro concessione non venivano riproposti in questa prossima tornata. Ecco, io questo le ho chiesto, se lei era a conoscenza che questi signori, e lei i nominativi li sa benissimo chi sono, perché basta andare dal capitano sotto dei vigili, addetto al commercio, che lui ha tutti i nominativi. A noi non li dà per motivo di privacy, ma manco gli chiediamo, perché a me personalmente chi sono i singoli mi interessa poco, mi interessa se questi signori rinnovano quel malaffare che è stato eseguito nella sagra precedente. In più gli ho chiesto che venisse rivista il tabellario che voi avete fatto in giunta per quanto riguarda determinati gruppi merceologici per altri gruppi merceologici. Io questo l'ho chiesto. Grazie, perché fino adesso non sono soddisfatto della sua esposizione.
Grazie a lei, Sindaco. Ha chiesto la parola.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'aspetto regolamentare, chiamiamolo così, chi ha infranto i regolamenti dell'anno precedente, chiaramente quest'anno l'assegnazione non l'avrà e quindi su questo è come un campo di calcio, cioè il cartellino rosso per una seduta si aspetta. Fermo restando che poi noi parliamo di norme amministrative e di chi ha infranto il nostro regolamento. Poi le... altre cose sono competenza di altre istituzioni e della giustizia ordinaria, chiamiamola così. Noi non ci occupiamo di quello, quantomeno non direttamente. Per quanto riguarda le tabelle merceologiche, l'abbiamo detto, stiamo valutando tutti gli accorgimenti, anche i correttivi da fare agli anni precedenti. È più semplice fare una diversificazione per zone, è un po' meno semplice farla per tabelle merceologiche, però su questo è iniziato un confronto con le associazioni e la Giunta, ripeto, nei prossimi giorni tornerà sull'argomento dando le indicazioni definitive.
Grazie, grazie Sindaco. Allora, ho scritto a parlare il consigliere Penge.
Sì, diciamo che ho due interrogazioni. La prima riguarda...
Consigliere, prego.
Giustamente... Allora, la prima riguarda via Ancona Aiuto Scalchi, e molti cittadini si domandano quale sia la scienza applicata per installare i nuovi pali della luce, che naturalmente sono stati installati al centro, quasi diciamo al lato proprio della carreggiata, in mezzo ai parcheggi, in mezzo alle strisce blu, e quindi occupano diversi spazi di parcheggio, quando i pali vecchi sono situati appunto sul marciapiede vicino agli alberi che attualmente sono potati, e quindi non si capisce chi ha utilizzato questo metodo e come e se è possibile appunto cambiare questo metodo di piantumazione, perché penso sia pericoloso anche per il traffico veicolare, in quanto essendo proprio al lato della carreggiata le macchine di notte potrebbero andarci anche a sbattere. E poi la seconda interrogazione invece riguarda le plance di ghisa della pubblicità, che vengono installate appunto in diverse zone di Ladispoli, in zone anche molto trafficate. Non si capisce per quale motivo queste plance siano così pesanti, e non si capisce per quale motivo vengono piazzate senza neanche che esista, a quanto mi risulta, un regolamento sulla impiantistica e cartellonistica pubblicitaria nel nostro paese. Quindi vorremmo sapere chi prende queste decisioni, come vengono assegnati questi spazi e perché vengono installate queste plance così pesanti che da un punto di vista estetico diciamo non sarebbero idonee neanche per la nostra città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Penge. Il sindaco risponde alle sue interrogazioni.
Sì, grazie Presidente.
Finalmente due interrogazioni veloci.
Veloci.
Velocissime. Complimenti, consigliere Penge, per il fatto che è stato sintetico.
Allora, io ringrazio il consigliere Penge delle due interrogazioni che ci danno modo di chiarire questi due punti. Molti di noi, quando vedono delle soluzioni tecniche che vengono applicate, valga una per tutte la rotonda tra Biancona e Pio De Scalchi, in maniera abbastanza semplicistica, diciamo, la criticano senza porsi, senza diciamo riflettere su perché un progettista scelga certe soluzioni. Ora poi in realtà anche i progettisti possono sbagliare, per carità, anche i tecnici possono sbagliare, però il più delle volte magari ci sono normative che noi ancora non conosciamo e poi magari vediamo applicate in altre realtà e in altre città. Adesso lasciando un attimo da parte la rotonda, ma chiunque di noi viaggia un pochino di più dal nord Italia all'Europa centrale si renderà conto che ormai quella è la soluzione per una maggiore sicurezza stradale in tutta Europa, ma a parte questo aspetto. Per quanto riguarda l'illuminazione di via Ancona Pio De Scalchi, quel posizionamento nasce da una esigenza. Ora, il cambiamento dei pali in quelle strade, che non era urgentissimo ma abbiamo ritenuto ugualmente di farlo, parte da un'altra esigenza, da una parallela esigenza, era quella del fatto che i marciapiedi sul lato abitazioni sono oggettivamente bui rispetto alla... Siamo...